Mi è piaciuto molto tutto questo capitolo che ho inteso non come una narrazione nostalgica dei vecchi tempi o come era bello quando eravamo giovani così, ma è una lettura, rilettura, l'ho intesa così, una rilettura della vita, del tempo precedente all'attuale, dove si scorge, si individua in maniera anche struggente la presenza di Dio. Insomma, c'è della nostalgia, ma della nostalgia buona, ecco. In particolare mi è piaciuto il versetto 3, quando dice alla sua luce camminavo in mezzo alle tenebre, perché questo mi pare che voglia dire che non è che adesso va tutto male, prima andava tutto bene, cioè le tenebre c'erano anche allora, quando aveva tutti i figli, tutte le ricchezze, tutto il bestiame, eccetera. Solo che allora aveva la luce del Signore. E quindi le tenebre c'erano, ma erano illuminate dalla presenza del Signore e quindi non c'era nessun problema. Adesso, come abbiamo visto nei capitoli precedenti, le tenebre sembrano solo tenebre, ombre di morte, e sembra non esserci la presenza del Signore. E è bello, mi è piaciuto anche quel stacco, diciamo così, dal versetto 18 fino al 20, direi, in cui lui racconta anche dei suoi pensieri futuri quando era nella condizione precedente. Pensava come sarebbe andato il suo futuro. E cioè, normalissimo, a me succede spesso di pensare al futuro prossimo, eccetera. E questa mi è sembrata una constatazione della ragazzi, non è andata così. Non mi è sembrata una cosa cupa e oddio, non mi è andata bene, adesso è finita, eccetera. Ma c'è una anche nel rendersi conto che le cose non sono andate come si voleva, una prospettiva, mi sembra che ci sia, ecco.
Questi segni della presenza di Dio nella vita di Giobbe mi pare che si ritrovino anche nel Signore, soprattutto per due aspetti. Uno è il suo rapporto con i poveri e l'altro è la potenza della sua parola, che è espressa soprattutto negli ultimi versetti del testo di oggi. E in questo senso mi sembrava che si poteva ascoltare come dette da Gesù queste parole.
Vado un po' dietro quello che dicevano Giovanni Paolo e Martino, perché mi sembra questa mattina che mi abbia aiutato il Salmo 88, che è bello lungo, e a leggere questo Insomma, il capitolo 29 mi sembra pieno di riferimenti nei Salmi soprattutto a questa figura di privilegiato, di eletto, quello che quando parla gli altri tacciono, quello che è eletto e individuato come il soccorritore della vedova e dell'orfano e del povero, quello dotato del braccio forte che spezza la resistenza dell'empio, dell'iniquo, eccetera, eccetera. L'unto, c'è un riferimento all'unzione, quello che è dotato di un futuro brillante davanti a sé, di benessere, di abbondanza. Ecco, sono tutti riferimenti alla figura del re di Davide. Ecco. E quindi, perché questo riferimento che poi in trasparenza dietro alla figura di Gesù? Perché in questa creazione, come diceva Martino, che porta dentro i suoi difetti, i suoi semi di morte, perché ci sono il povero, la vedova, l'orfano, il disprezzato, il disgraziato, ci sono quelli che guardano il giusto con ostilità e che tramano contro di lui. In questa creazione, il Salmo 88 dice a un certo punto, ma tu, quindi lo hai colmato di tutte queste benedizioni, però c'è stato bisogno che tu lo abbia poi abbassato nel fango, gli hai tolto la corona. E c'è l'abbassamento di Gesù, la kenosis di Gesù. Perché? Perché c'è bisogno di passare da lì. È come se la storia di Giobbe non lo sa sicuro, però dentro portasse l'impressa questa necessità della volontà di Dio, bisogna passare da lì. E Giobbe lo dice con questa nostalgia, sembra non consapevole, però poi in realtà è molto consapevole perché cita tutti i passaggi che nella scrittura costituiscono le tracce che poi portano.
Ma io vi devo confessare che questi pensieri assomigliano molto, queste parole di Giobbe assomigliano molto ai pensieri di queste settimane che attraversano la mia mente, però appunto alcuni giorni fa sono stata da Don Giovanni e Francesco e Giovanni mi ha detto proprio che mi sembra che oggi, visto che il testo mi riporta questo lamento, insomma, che mi ha detto che la benedizione del Signore c'è ogni giorno, quindi bisogna vederla in ogni momento e quindi questi pensieri di Giobbe mi sembra che vadano un po' oggi superati con questo consiglio di vedere come in ogni giornata nella vita che compiamo, che viviamo, quella che arriva e che non è che sempre Dio la vuole. Ecco, adesso qui la situazione di Giobbe è diversa, ma c'è sempre una benedizione che noi dobbiamo cercare di trovare, di vedere.
A me è sembrato quasi esagerata questa descrizione di Giobbe, soprattutto, sì, come è già stato detto, ricorda Gesù, ma soprattutto mi sembra Dio stesso, no? Perché questo soccorso al povero, all'orfano, alla vedova, si chiama addirittura padre, io ero per i poveri, e poi il fatto che fa giustizia, al versetto 17, spezzavo le mascelle al perverso, e poi questa gloria, ecco, il modo con cui lo ascoltavano, ecco. E se a loro sorridevo non osavano crederlo, ecco. E poi l'ultimo versetto, capo, re, consolatore. Quindi intanto mi sorprendeva che in qualche modo solo a questo punto abbiamo avuto questa confessione di Giobbe su quello che viveva all'inizio, già qualche cosa c'era nei primi capitoli, però anche questo suo ruolo verso gli altri, che forse denuncia anche quello che a lui è mancato, ecco, qualcuno come lui che nella situazione di povertà, di afflizione, di solitudine, nessuno è stato in grado di stargli vicino, ecco, quindi anche se esagerato mi sembrava alla fine anche un desiderio anche di trovare qualcuno come che gli stesse in questo modo vicino, ecco, perché a me sembra drammatico alla fine, ecco, la grande differenza, ecco, che c'è tra quei giorni dipinti in modo così idilliaco e quello invece che sta vivendo adesso.
Sembrerebbe che dal capitolo precedente, dal capitolo 28 e ancora per qualche capitolo, Giobbe, che ha in mano il discorso, si confrontasse sempre meno con i discorsi dei suoi amici, come fatto in precedenza, e invece si concentrasse sempre di più su di sé, sul suo rapporto con Dio, sulla sua vita passata, e vedremo da domani, sull'angoscia presente. Ora invece si burlano di me e sulla prospettiva futura, soprattutto il senso dell'attesa del giudizio finale di Dio sulla sua vita. Ecco, mi pare che sia un tratto del libro di Giobbe dove emerge la profondità, la bellezza, anche la sofferenza della relazione di Giobbe con Dio, di come lo avvertiva, di come lo avverte e di come lo attende alla fine dei suoi giorni. E Giobbe ricorda la presenza di Dio, l'azione di Dio nella sua vita. Dio vegliava su di me, Dio mi osservava, mi custodiva, sorvegliava la mia vita, Dio mi proteggeva, Dio proteggeva la mia tenda. L'Onnipotente stava ancora con me. E tutte descrizioni della bellezza di un rapporto molto forte tra Giobbe e Dio. Giobbe è ancora in grado di ricordare le storie belle della sua vita precedente, che però non sono soprattutto un suo protagonismo o una sua autonomia, ma sono soprattutto il frutto della presenza di Dio nella sua persona, nella sua vita. Tutto è legato alla benedizione di Dio, alla sua protezione, alla comunione con Lui. E tutto questo consente poi a Giobbe una pluralità di relazioni positive, soprattutto con i poveri, i derelitti, gli orfani, le vedove, i ciechi, gli zoppi, persino i malvagi. E in tutte queste situazioni il segno della luce è presente. Ecco, nella persona di Giobbe, lo dice molto chiaramente al versetto 3, brillava la lucerna di Dio sopra il mio capo, alla sua luce camminavo in mezzo alle tenebre, e poi lo ripete al versetto 24, non si lasciavano sfuggire la luce del mio volto, più che la benevolenza in senso traslato, è il volto luminoso di Giobbe perché è illuminato dalla presenza del Signore, tanto che Giobbe può anche indicare una via, perché non è la sua propria via, ma è la via di Dio. Versetto 25, indicavo loro la via da seguire. Abbiamo visto tanti riferimenti nei capitoli precedenti alla via, alla strada. Abbiamo visto come l'uomo non conosca la via della sapienza, mentre Dio la conosca, la percorra. Ma Giobbe diventa in grado, per la presenza di Dio, per la sua benedizione, di indicare la via. Ora, quando noi siamo in presenza di un uomo di Dio, una donna di Dio che riesce a vedere e a raccontare la bellezza della presenza di Dio nella sua vita, è chiaro che siamo anche confortati, anche spinti a convertirci, anche sollecitati ad uscire dalle nostre tenebre, dal nostro buio, a vedere che il Signore agisce, conduce le cose nella direzione che a Lui piace. Ecco la mano di cui anche Giobbe parla: la mia gloria si rinnoverà in me, il mio arco si rinforzerà nella mia mano. Ecco questa mano che è una mano segnata dalla debolezza, dalla malattia, dalla prova in cui Giobbe si trova, evoca quella mano inaridita del racconto del Vangelo di oggi. È quell'uomo nella sinagoga con la mano paralizzata, indica l'impossibilità di agire, e le mani indicano le nostre azioni. E soltanto la venuta di Gesù, il contatto con la sua persona, ricostituisce l'integrità dell'essere umano, lo riporta alla benedizione originaria. Leggendo questo discorso di Giobbe, ricordavo alcune pagine di Silvano del Monte Athos, che descrive la bellezza della creazione di Dio e parla di Adamo che piange perché ha perso il paradiso terrestre, il giardino dell'Eden. Si ritrova fuori da quel luogo meraviglioso e allora non ha altro che piangere, che chiedere a Dio il suo aiuto, il suo perdono, la sua riconciliazione. Ecco, è la bellezza di una relazione con Dio che mi pare la testimonianza di fede di Giobbe ci restituisce.